come Atlante, geopolitica e materie prime.
Buongiorno da Sara Milanese, bentrovati a tutti e a tutte da qui, da A Come Africa. Come ogni giovedì, per una mezz'ora ci dedichiamo ai paesi del continente africano, ne parleremo di diversi, insomma, affronteremo diversi temi in questa puntata. Partiamo per esempio con un paio di notizie degli ultimi giorni e andiamo subito in Sudan, dove le forze armate sudanesi hanno annunciato la riconquista della capitale Khartoum. L'hanno fatto prima fotografandosi davanti al palazzo presidenziale in macerie e poi annunciando di aver ripreso l'aeroporto della capitale. E questo avviene a ormai 2 anni, il prossimo mese saranno 2 anni dall'inizio della guerra civile. La guerra civile resta in corso, a scontrarsi sono l'esercito guidato dal generale Al-Burhan e le forze di supporto rapido del generale MT, che appunto sembrerebbero in ritirata almeno in quest'area del paese. Khartoum, come dicevamo, è un cumulo di macerie, il conflitto quindi continua. Di riprendere i colloqui tra le parti per ora non parla nessuno, la popolazione è allo stremo, è ancora quindi troppo presto per dire se questa notizia, questa presa della capitale, segni l'inizio di una nuova fase per il paese. Ci torneremo di sicuro anche qui ad A Come Africa, ora però andiamo in Namibia.
I therefore stand before you today with profound gratitude.
Andiamo in Namibia perché il 21 marzo si è insediata Netumbo Nandi Ndaitwah, prima donna presidente nella giovane storia di questo paese dell'Africa meridionale. Aveva vinto delle elezioni considerate abbastanza caotiche a fine novembre, è stata confermata la sua vittoria negli scorsi giorni da un tribunale, era stata contestata dalle opposizioni, il tribunale poi ha confermato che con il 58% dei voti è lei la nuova presidente ed appunto da pochi giorni è ufficialmente in carica. Ha 72 anni, possono sembrare tanti, pensate però che a cederle il testimone è stato il suo collega di partito Nangolo Mumba, che di anni ne ha 83. Tra le principali sfide che lei chiaramente ha detto di voler affrontare, quella di sostenere l'economia del paese, soprattutto la disoccupazione giovanile molto alta, ci sono 3 milioni di cittadini sparsi in questo territorio molto ampio, con una sempre maggior concentrazione di popolazione nelle città e il conseguente abbandono delle zone rurali. Viene soprannominata NNN, dall'iniziale chiaramente del suo nome e cognome, e ha dichiarato di ispirarsi al modello di Ellen Johnson Sirleaf, che è stata presidente della Liberia nel 2006 e che è stata la prima donna nel continente a ricoprire questa carica. Un altro segnale importante è la composizione del suo nuovo governo, che è composto da 14 ministri contro i 21 dei precedenti governi e un totale di 7 viceministri. Ecco, 9 ministri sono donne, pure la carica di viceministro è donna. È un buon inizio, non basta chiaramente per dire che la Namibia ha imboccato un nuovo corso, ma il passo giusto è evidente. Questo invece è Youssou N'Dour con il suo nuovo singolo No Fly.
Nit ki lu mu am yalla ko kujjo nangul ko nit ki lu mu am yalla ko ku amal nangul ko nit ki lu mu man yalla ko ku wan bombe ke sono fly nit ki lu mu xam yalla ko ko xamal su bëgge sono fly yalam Benum indef ufa dem Sisam kendu bokak mo Burbi fami dogale Indef dufa dem fly na gul koko niki nu mu am yalla koko amal nganangu ko niki nu mu man yalla koko wan nangul
Il singolo che è uscito un paio di mesi fa di questo nuovo album, che invece uscirà il 4 aprile, Éclairer le monde. Lo ascoltiamo perché tra un po' parliamo anche di Senegal, ma più in generale dei legami tra i paesi africani e le ex colonie francesi con la madre patria. In questa puntata di A Come Africa parliamo di un aspetto un po' particolare delle relazioni tra alcuni paesi africani e la Francia. Lo facciamo guardando quasi dal punto di vista culturale, ma scopriremo che in realtà non si tratta solo approccio culturale. Partiamo dalla notizia. Niger, Mali e Burkina Faso hanno prima annunciato e poi concretizzato il proprio ritiro dall'Organizzazione Internazionale della Francofonia, un'organizzazione che riunisce una novantina tra stati e governi e che è nata nel 1970. Quali sono i suoi obiettivi e che significato ha questa decisione? Chiaramente c'entra la Francia, la ex madre e coloniale con la quale sempre più paesi, in particolare dell'Africa occidentale, hanno delle relazioni pessime, diciamo così. Per parlarne ho chiesto di raggiungermi in studio a Luisa Nannipieri. Ben trovata, benvenuta Luisa da Come Africa.
Grazie, grazie, ciao, buongiorno a tutti.
Perché tu questo tema lo conosci bene, da tempo segui anche non solo la Francia ma i paesi africani che hanno dei collegamenti con la Francia e credo che tu sia la persona adatta a raccontarci che cos'è questa Organizzazione Internazionale della Francofonia e perché questa decisione di Niger, Burkina Faso e Mali ha un significato anche politico.
Allora sì, in realtà la prima cosa che volevo fare era tornare sulla nascita di questa organizzazione. Come dicevi, è nata nel 1970, è nata in Niger ed è nata dalla volontà anche di alcuni dei capi dei paesi africani, in particolare penso a Senghor, Léopold Senghor del Senegal. La sua era una visione del francese come lingua un po' diversa da quello che possiamo immaginare ora, perché all'epoca si è un po' riappropriato dell'idea, in un senso quasi di indipendenza e anticoloniale del francese. Era un modo un po' strano, cioè sì, l'hanno inventato i francesi, sono quelli che ci hanno colonizzato, però noi ce lo riappropriamo e attraverso il francese possiamo costruire tutto un mondo diverso. Quindi c'era questa logica dietro all'uso del francese come lingua comune per creare una nuova Africa.
Certo, usare uno strumento imposto dal colonialismo per poi riappropriarsene e riorganizzare, diciamo così, una fraternità più africana, ecco.
Assolutamente, quindi perché è importante questa cosa? Perché poi negli anni invece questo organismo ha subito delle evoluzioni molto importanti. Solo per darvi un'idea, il budget di questa organizzazione l'anno scorso era intorno ai 67 milioni di euro. Non sono pochi,
no.
Sono tantissimi, ma non sono neanche pochi. Cosa ci fanno con questi soldi? Di base nasce per diffondere e proteggere la lingua francese. Quindi come si fa questa cosa? Beh, ad esempio aiutando la mobilità degli insegnanti. Nel mondo ci sono quasi 600 scuole di francese in quasi 140 paesi, per cui è una cosa molto importante. Però finanziano programmi culturali, finanziano scambi interculturali. A un certo punto hanno creato una televisione francese, si chiama TV5 Monde, che è stata ribattezzata Mondo nel 2006, quindi finanziano anche tutta una serie di informazioni aperte al mondo, i giochi della francofonia. Nel periodo delle Olimpiadi organizzano questi giochi di atletica che coinvolgono tutti i paesi che fanno parte dell'organizzazione. Però negli anni è anche diventata un'organizzazione politica, perché è un'organizzazione che serve anche a diffondere una visione del mondo e dei valori. Lo ha ribadito anche recentemente Emmanuel Macron. Attraverso la francofonia, la lingua francese, si può proteggere la visione della mondializzazione difesa dalla Francia.
Che è difficile trasmettere questo, no? Questo concetto, questo valore, soprattutto in paesi africani che hanno subito pesantemente la colonizzazione prima e il neocolonialismo poi, no? Fino alle forme ibride che ci sono state nell'ultimo periodo, che diciamo sono quelle anche che hanno portato a questa pessima relazione, no, della Francia con le ex colonie.
Assolutamente, anche in un certo senso, appunto, ci sono state molte critiche a questo organismo. Sono diversi anni che alcuni dei paesi membri chiedono di ritornare alle funzioni primordiali, che era quella della difesa e promozione della lingua francese, e questa cosa non è stata tanto fatta. Però un altro problema, per esempio, è la promozione di alcuni ideali che in alcuni paesi africani sono sempre più percepiti come un'imposizione occidentale. Quindi questo organo viene visto come una delle tante organizzazioni internazionali che fondamentalmente impone la visione dell'Occidente nel resto del mondo.
Riesci a farci qualche esempio di questi ideali che sono avvertiti come imposti?
Quello più semplice di cui si può parlare sono dei valori legati alla laicità, in dei paesi che sono, per esempio, che vanno sempre più in una rivendicazione della vita musulmana e islamica come parte della loro
religione, come parte anche della vita politica, diciamo.
Esattamente. La questione del genere, della difesa dei diritti e dell'uguaglianza di genere,
okay.
Può creare
la comunità LGBTQ, per esempio.
In particolare su quello, è un tema molto molto sensibile in tantissimi paesi africani, e oltre a questo ovviamente viene considerata come una specie di cavallo di Troia di tutta una serie di interessi economici, perché questo tipo di organizzazioni sono un luogo in cui si costruiscono ponti e relazioni anche commerciali, istituzionali. E questa cosa, ovviamente, se tu rispetti le regole di quelle organizzazioni, chi decide quelle regole? Alla fine l'idea che è emersa in questi paesi è che quelle regole le decida la Francia, e che quindi a loro questa cosa non va più bene, oltre a esserci tutta la parte di discorso propagandistico e tutto quello che vogliamo, però così viene presentata alle popolazioni, ed è in questo senso che trova un appoggio anche delle popolazioni, nonostante sia un'organizzazione che di fatto finanzia molte attività anche a livello proprio del territorio.
E anche formative, immaginiamo, anche educative in ambito scolastico. Non è un caso però che questi tre paesi che sono usciti e hanno annunciato, insomma, il loro ritiro dall'organizzazione siano tre paesi che negli ultimi anni hanno visto la presa del potere da parte di giunte militari: il Mali con un colpo di Stato nel 2021, il Burkina Faso nel 2022, il Niger con un colpo di Stato nel 2023. Non sono nemmeno tutti i paesi africani che negli ultimi anni, esattamente nella stessa fascia nel Sahel, hanno appunto conosciuto, diciamo così, delle prese di potere molto più autoritarie. Ecco, questo anche questo atteggiamento, anche questa situazione è da considerare nel loro ritiro e quindi nella loro rottura dei legami con la Francia?
Beh sì, assolutamente, perché comunque stiamo parlando sempre di un'organizzazione che, come altre organizzazioni internazionali da cui si sono ritirati, ha condannato, ha preso delle posizioni contro questi golpe militari e questi regimi autoritari che adesso sono ormai installati, non ovunque, per esempio, però insomma, in generale, in linea di massima, sì, c'è tutta questa tensione politica. Un'altra cosa che è un po' secondaria, però, per esempio, l'Organizzazione Internazionale della Francofonia è presieduta da una ruandese, che è stata riconfermata l'anno scorso per altri 5 anni. E questa cosa, in un momento in cui il Ruanda è visto un po' come il braccio armato di Parigi, adesso che Parigi ha dovuto ritirare le truppe dall'Africa, non è vista di buon occhio, soprattutto quando poi si parla molto all'interno della stessa Organizzazione della Francofonia di diritti umani, perché c'è sempre la cosa del due pesi e due misure. Quindi i discorsi sono tanti e sono complessi, effettivamente. Rimane il fatto che è un'istituzione internazionale che ormai viene vista e dipinta come un altro dei bracci della Francia per far valere i suoi diritti di potenza coloniale in un mondo che ormai non dovrebbe essere più sottomesso a Parigi.
A parte questi paesi africani che abbiamo citato, immagino che la presenza di questa organizzazione sia molto forte in Africa, ma non solo.
No, allora la cosa buffissima è che prima parlavi di quanti paesi fanno parte dell'OIF, ci sono addirittura tra i paesi associati dei paesi che non c'entrano proprio niente né con l'Africa né col francese, perché ci sono ad esempio il Qatar, il Kosovo, gli Emirati Arabi Uniti, e ci sono tutta una serie di paesi di stati osservatori, una trentina, tra cui l'Argentina per esempio, ma anche l'Estonia o la Corea del Sud. Questo dà un'idea di quanto abbia superato la sua funzione primaria di riunire i paesi che parlano francese, francofoni e francofili, per diventare un organismo internazionale di rete anche commerciale e istituzionale. Una delle notizie più recenti che ho visto tra le attività che fa l'OIF, per esempio, ha mandato una missione di informazione ad Haiti per capire un po' cosa stava succedendo, prendere contatto con le varie forze in campo, quindi è molto attiva anche politicamente in un certo senso. E questo è un dato di fatto.
Certo. E allora, abbiamo citato, ti chiedo come ultima battuta, abbiamo citato il Ruanda come paese africano che con la Francia mantiene buone relazioni, diciamo così. Ci sono altri casi con cui Parigi riesce a mantenere un rapporto o...
Ma allora, in generale, ci sono altri paesi, per ora il rapporto è ancora abbastanza buono col Congo, penso anche al Centrafrica o al Gabon, dove anche lì c'è stato un colpo di Stato, ma è un colpo di Stato che è stato avallato da Parigi, per esempio. Col Senegal le relazioni sono un po' più complicate, però
soprattutto col nuovo presidente.
Esattamente, però non sono ancora ai livelli di Mali e Niger. Con la Costa d'Avorio le cose vanno abbastanza bene per ora, poi bisogna vedere dopo le elezioni. Però diciamo che i paesi, quelli dove hanno più problemi, sono soprattutto quelli nel Sahel, e dove veramente c'era una presenza forte anche dei soldati delle basi militari francesi. In generale la situazione comunque continua a deteriorarsi per la Francia, quindi poi bisognerà vedere come evolverà.
Sì, è una situazione tra l'altro particolarmente complicata da prevedere, anche a causa dell'influenza sempre maggiore che la Russia e la Turchia hanno anche in questa regione dell'Africa. Resta sempre la Cina, che di certo non si va a, diciamo così, non va a riempire l'eventuale vuoto lasciato da iniziative di tipo culturale, ma di tipo politico e di interessi economici e commerciali sicuramente sì. Grazie mille allora, Luisa Nannipieri, per questa chiacchierata. Alla prossima.
Grazie, grazie a voi.
ultimi minuti di questa puntata di A come Africa li dedichiamo a una notizia che ci riguarda. Domani sono 5 anni dalla morte di Raffaele Masto, è il 5° anniversario, il 28 marzo. Nostro collega, amico e maestro che ha dedicato la sua vita a raccontare l'Africa, lo ricordiamo qui allora insieme, riascoltando uno dei suoi tanti servizi che a distanza di anni è ancora, come tutti gli altri, molto attuale.
La guerra costa. Costa prepararla, costa farla e costa anche dopo, a lungo. È come un prestito bancario sul quale si pagano gli interessi nel tempo. In altre parole, è come il debito estero di molti paesi africani che sulla carta è stato ed è uno dei principali fattori che si oppongono all'utilizzo di risorse in campo sociale ed economico. Costano le armi. Si dice, ovviamente nessuno ha mai potuto provarlo, che per la guerra civile in Ruanda, 1 milione di morti in 3 mesi, si fecero arrivare milioni di macete dalla Cina, a prezzi, diciamo così, cinesi, ma certamente si trattò di un'operazione che ebbe il suo costo. In Sierra Leone, la guerra terminata nel 2002 fece centinaia di migliaia di morti, in gran parte giovani, tutti abili al lavoro e allo studio. Quelle forze non ci sono più e non potranno contribuire allo sviluppo del loro paese adesso che c'è la pace e, sembra, anche la democrazia. 1 mese fa ci sono state le prime elezioni libere. Ma la guerra, oltre ai morti, si è lasciata dietro decine di migliaia di mutilati. Ai civili, infatti, i guerriglieri del RUF tagliavano mani e piedi a coloro che erano sospettati di avere collaborato con i loro nemici. Quella delle mutilazioni divenne una pratica diffusa, un sistema scientifico per combattere quel conflitto. Oggi, non solo la Sierra Leone ha una buona parte della popolazione improduttiva, ma è anche una fetta di popolazione che deve essere mantenuta, curata, assistita, un costo, diretto e indiretto, non indifferente. Anche in Angola la guerra civile ha lasciato migliaia di mutilati per le mine antiuomo. Ce ne sono ancora milioni nei terreni fertilissimi di quel paese. E questi odiosi ordigni impediscono l'agricoltura, che potrebbe essere uno dei principali volani dello sviluppo. E poi le mine andrebbero eliminate, con i costi enormi che comporta lo sminamento. Forse l'Africa la si aiuta di più con la diplomazia, rendendo equi scambi nord-sud, non facendo pesare nelle guerre africane gli interessi delle multinazionali occidentali per il controllo delle materie prime.
E con questo omaggio, a Raffaele Masto, chiudiamo questa puntata di A come Africa. Vi ricordiamo però che A come Atlante dalla settimana prossima lascia il posto ad A come Aprile, una trasmissione speciale dedicata agli 80 anni della liberazione che durerà tutto il mese. La nostra fascia A come Atlante torna lunedì 28 aprile. Nel frattempo continuate a restare collegati con noi. Grazie a tutti per l'ascolto da Sara Milanese.